Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Parliamo di Paul Verlaine, che appartiene a quella categoria di poeti cosiddetti maledetti, e fa parte della classificazione che è stata data dalla critica a questi poeti, con l'appellativo appunto di poeti simbolisti, anche se poi per quel che riguarda Verlaine vedremo che l'appartenenza ai simbolisti c'è, non c'è, è relativa. Comunque sono sempre classificazioni attribuite a spiriti liberi, a poeti che fanno della poesia un loro modo di esprimere la vita. Quindi ci stanno sempre strette queste definizioni quando parliamo di talenti, appunto, del livello di Verlaine, che nasce a Metz nel 1844, ma passa la sua giovinezza a Parigi, dove segue studi classici. Il suo gusto per le lettere si afferma velocemente. Verlaine legge i poeti contemporanei, naturalmente il suo caposcuola, la sua guida rimarrà Baudelaire, al quale lui si affianca per stile, per carattere, per modo di concepire la poesia. Frequenta comunque gli ambienti parnassiani e Verlaine pubblica a sue spese la prima raccolta di versi intitolati Poemi Saturnini, a sue spese, perché già allora essere presi in considerazione dagli editori, soprattutto per quel che riguarda la poesia, era già un problema, era già difficile, nonostante che a quell'epoca non ci fossero le distrazioni di oggi e la gente si dedicasse molto di più al libro, alla poesia, allo studio anche della poesia. Dopo la morte di suo padre e della cugina che adorava, li adorava entrambi, Verlaine si rifugia nell'alcol, purtroppo. Continua a scrivere. Nel 1869 scrive Le feste galanti, che viene pubblicata, questa opera viene pubblicata, è una piccola raccolta, una silloge di versi nella quale si afferma l'estetica di Verlaine, cioè viene già fuori, si definisce già in questa opera il suo carattere, il suo stile come poeta, che è uno stile raffinato, dice la critica, ed evanescente, quindi più sfumato nei colori, nei toni di Baudelaire, che rimane comunque il suo punto di riferimento e il suo maestro. Il poeta ha ancora problemi con l'alcol, li avrà tutta la vita, insomma, perché inizia a bere molto presto, inizia ad abusare d'alcol molto presto, e questo vizio purtroppo se lo porterà dietro un po' per tutta la vita, e purtroppo in una crisi proprio di intossicazione d'alcol, grossa intossicazione, tenta di ammazzare sua madre, che probabilmente, povera donna, cercava di dissuaderlo appunto dal vizio dell'alcol. Fortunatamente questo atto rimane solo un atto inconsulto, non riuscirà. Nel 1870 si sposa con Mathilde Mottet e grazie al matrimonio vivrà un periodo di conforto e stabilità che si percepisce anche nella raccolta La buona canzone. Ma l'assedio di Parigi, il regime politico della Comune e in seguito l'incontro con Arthur Rimbaud rompono questo fragile equilibrio. I due poeti iniziano una relazione tumultuosa, lasciano le loro famiglie e le lasciano nell'indigenza, viaggiano insieme in Gran Bretagna, in Belgio. La loro relazione finirà nel 1873, quando Verlaine, durante una crisi di gelosia e disperazione, spara Rimbaud, ferendolo gravemente. Ha una mano, fortunatamente ha una mano. Per fortuna sono già due i tentativi di omicidio compiuti da Verlaine, quello della madre e quello dell'amico. Fortunatamente nessuno dei due giunge a compimento, fortunatamente, e questo atto disperato e terribile che Verlaine compie nei confronti dell'amico finisce solo con un ferimento. Grazie alla fortuna, grazie a Dio, insomma. Verlaine è condannato a 2 anni di carcere per questo ferimento. Sua moglie ottiene la separazione e l'affidamento del piccolo George, nato nel 1871. dalla mano, anzi dalla bacchetta di Arturo Toscanini in una incisione storica. Abbiamo ascoltato il preludio all'atto primo dei Lohengrin di Wagner. Incisione storica di Toscanini quando Toscanini si trovava in America e incise per la RCA Victor praticamente un repertorio incredibile dove lui con la sua magica bacchetta riusciva a dare un sapore, un tocco a tutte le sinfonie, a tutte le opere che affrontava, del tutto particolare, con un sapore del tutto particolare. Torniamo a parlare di Verlaine. Dopo questo periodo di carcere, riflette, non può fare altro che riflettere, perché dentro a una cella non si hanno altre possibilità che quelle di raccogliersi in se stessi e riflettere sulla propria esistenza, su quello che si è fatto, su quello che si è compiuto, eccetera. E questa riflessione porta a una conversione spirituale e morale. In pratica Verlaine si rende conto che la sua vita dissoluta, la sua esistenza moralmente depravata condotta fino a quel momento stava conducendolo verso il baratro, e quindi scrive la raccolta Saggezza, che è del 1880 ed è una testimonianza di un cambiamento, una svolta nel modo di intendere la vita, nel modo di porsi, dello stesso Verlaine, che si converte al cristianesimo e ritrova la libertà, sforzandosi di seguire una vita consona agli standard del tempo. Mi fa pensare alla conversione dell'innominato, mi fa pensare anche alla conversione di Manzoni, che pur sicuramente non avendo condotto una vita assolutamente dissoluta, però fino al momento della sua conversione era un miscredente, era un agnostico e non aveva un punto di riferimento religioso, invece lo trova proprio attraverso questa conversione. Molti individui, molti artisti, quando si trovano allo sbando, si rifugiano nella fede, nella religione, per trovare comunque un aggrappo, un punto di riferimento alla propria vita che sta andando allo sbando. Insegna Verlaine, insegna in Inghilterra e anche in Francia, ma purtroppo dopo 4 anni ritorna ad essere vittima dell'alcol. Purtroppo ci ricade nell'alcol, e l'alcol gli procura questi attacchi di ira, di rabbia, inconsulta, fino a trascinarlo sull'orlo proprio dell'omicidio o dell'atto proprio inconsulto. Ancora una volta, pensate, Verlaine si accanisce, ma pensate, contro sua madre, povera donna, contro sua madre che voleva sicuramente riportarlo sulla giusta strada ed era molto preoccupata per la sorte del figlio. Dopo la morte di questa, dopo la morte della madre, Verlaine si ritrova completamente solo e inizia a entrare e uscire dagli ospedali. Ma questo è anche il periodo, il tempo della consacrazione di Verlaine. I suoi pari ne riconoscono la grandezza, lo consacrano principe dei poeti, pensate. Verlaine è invitato a fare delle conferenze all'estero, un po' ovunque, pubblica parallelamente Felicità e Canzone per lei, che è del 1891, I miei ospedali, le mie prigioni, le mie confessioni. Queste raccolte lasciano trasparire un uomo diviso tra fede e sensualità, tra sogni di un asceta e un'esistenza sregolata. Malgrado questi anni produttivi, Paul Verlaine muore nell'indigenza, pensate. E nella solitudine nel 1896. E sempre dalla bacchetta magica di Toscanini Abbiamo ascoltato di Liadov Kikimora questo pezzo, questo brano che Toscanini dirige con una sapienza, con una dolcezza e con una delicatezza veramente incredibili. A Don Chisciotte, Don Chisciotte, vecchio paladino, gran vagabondo, invano la folla assurda e vile ride di te. La tua morte fu un martirio e la tua vita un poema. E i mulini a vento avevano torto, mio re. Va, non fermarti, va, protetto dalla tua fede, sul tuo destriero fantastico che io amo. Va, spigolatore sublime. Gli oblii della legge sono più numerosi, più grandi di un tempo. Urrà, noi ti seguiamo, noi, i poeti santi dai capelli cinti di follia e di verbena. Guidaci all'assalto delle grandi fantasie e presto, nonostante i tradimenti, sventolerà l'alato stendardo delle poesie sul cranio canuto dell'inetta ragione. Versi aurei. L'arte non vuole lacrime e non transige. Ecco, in due parole, la mia poetica. È fatta di grande disprezzo per l'uomo e di lotte contro l'amore stridulo e la stupida noia. So che bisogna penare per ascendere la vetta, e la salita è ripida a guardarla dal basso, lo so, e so anche che molti poeti hanno spalle troppo strette o polmoni fiacchi. Così sono grandi coloro che, a dispetto dell'invidia, avendo vinto la vita nell'aspra battaglia ed ormai liberi dal gioco delle passioni, mentre come un albero vegeta il sognatore e si agitano, lamentoso ammasso, le nazioni si raccolgono in un egoismo di marmo. Stanchezza, dolcezza, dolcezza della dolcezza, calma un po' i tuoi slanci febbrili, tesoro. Anche nell'impeto del piacere, vedi, talvolta l'amante deve avere il calmo abbandono d'una sorella. Sii languida. Fammi addormentare sotto le tue carezze, ritmati i tuoi sospiri e lo sguardo che culla. Sì, la stretta gelosa e lo spasmo ossessivo non valgono un lungo bacio, anche mendace. Ma nel tuo caro cuore d'oro mi dici, ragazza mia, e la passione selvaggia suona l'olifante e lasciala suonare quanto vuole l'accattona. Appoggia la tua fronte sulla mia, la tua mano nella mia, e fammi giuramenti che romperai domani. E fino all'alba piangiamo, o piccola focosa. Il mio sogno familiare. Faccio spesso un sogno strano e penetrante d'una donna sconosciuta che amo e che mi ama e che ogni volta non è proprio la stessa, ma neppure un'altra, e mi ama e mi comprende. Sì, mi comprende, e il mio cuore trasparente a lei soltanto, solo per lei, ahimè, non è più un problema, e lei sola, piangendo, sa rinfrescare i sudori della mia fronte livida. È bruna, bionda o rossa? Lo ignoro. Il suo nome? Ricordo che è dolce e sonoro come i nomi dei nostri cari che la vita esiliò. Ah, Uno sguardo simile a quello delle statue, e la sua voce lontana, e calma, e grave, all'inflessione delle voci amate, che ora tacciono. A una donna, questi versi, per la grazia consolatrice dei vostri grandi occhi, dove ride e piange un dolce sogno. Per la vostra anima pura e così onesta, a voi questi versi dal fondo del mio violento sconforto, perché, ahimè, l'incubo orrendo che mi tormenta non mi dà tregua e in furia folle, geloso come branco di lupi si moltiplica e si accanisce sul mio destino che insanguina. Oh, io soffro, soffro. Terribilmente, così tanto che è un'ecloga in confronto al mio, il primogenito del mio uomo schiacciato dall'Eden, e gli affanni che voi potete provare sono rondini in un cielo pomeridiano, mia cara, intiepidito. Da un bel giorno di settembre. L'angoscia, niente di te, natura, mi commuove, né i campi generosi, né la vermiglia eco delle pastorali siciliane, né gli sfarzi aurorali, né la dolente solennità dei tramonti. Rido dell'arte, rido anche dell'uomo, dei canti, dei versi, dei templi greci, delle torri a spirale che innalzano in un cielo vuoto le cattedrali. E osservo con identico sguardo i buoni e i cattivi. Non credo in Dio, e abiuro, e rinnego ogni pensiero. E quanto alla vecchia ironia, l'amore, vorrei proprio non sentirne più parlare. Stanco di vivere, paurosa della morte, simile al vascello perduto, prigioniero del flusso e del riflusso, salpa l'anima mia. Per orrendi naufragi.
Oggi hai spento il sole nella mia vita. Sento questo cuore muore a poco, come una foglia son caduto, niente ti resterà di me. Meglio una sera piangere da solo. Meglio una volta tanto non pensare.
Meglio una sera piangere da solo. Mino Reitano. Nevermore. Ricordo. Ricordo. Ma cosa vuoi da me? L'autunno faceva librare il tordo nell'aria atona e il sole dardeggiava un monotono raggio sul bosco ingiallito dove la bora esplode. Eravamo soli, lei e io, camminando sognanti, al vento i capelli e il pensiero. A un tratto, volgendo a me lo sguardo commovente, «Qual è stato il tuo giorno più bello?» disse. Con voce d'oro vivo, dolce e sonora, dal fresco timbro angelico, un sorriso discreto fu la mia risposta. E le baciai devoto la bianca mano. Ah, i primi fiori, come sono profumati, e come vibra con mormorio incantevole il primo sì che esce dalle labbra. Adorate.
Per i tuoi larghi occhi, per i tuoi larghi occhi chiari, che non piangono mai, che non piangono mai, e perché non mi hai dato che un addio tanto breve, perché dietro a quegli occhi batte un cuore di neve. Io ti dico che mai il ricordo che in me lascerai sarà stretto al mio cuore da un motivo d'amore. Non pensarlo perché tutto quel che ricordo di te, di quegli attimi amari, sono i tuoi occhi chiari. Tuoi larghi occhi che restavano lontani anche quando io sognavo, anche mentre ti amavo. Se tu tornerai, t'amerò come sempre ti amai, come un bel sogno inutile che si scorda al mattino. Ma i tuoi larghi occhi chiari, anche se non verrai, non li scorderò mai.
Fabrizio De André, per i tuoi larghi occhi. Voto. Ah, convegni amorosi, le prime amanti, l'oro dei capelli, l'azzurro degli occhi, il fiore delle carni, e poi, nell'odore dei corpi giovani e cari, la timida spontaneità delle carezze. Come sono lontane tutte quelle allegrie e quei candori. Ahimè, tutti fuggirono in una primavera di rimorsi i neri inverni delle mie noie, dei miei disgusti, delle mie tristezze. Eccomi dunque solo, tetro e solo, tetro e disperato, più gelido di un vecchio e come un povero orfano senza sorella maggiore. Oh, la donna dall'amore tenero e ardente, dolce, pensosa e bruna, e mai stupita, e che a volte vi bacia in fronte come un bimbo. Schizzo parigino. La luna spargeva i suoi colori di zinco ad angoli ottusi. Fili di fumo in forma di cinque uscivano densi e neri dagli alti tetti aguzzi. Il cielo era grigio, piangeva la tramontana come un contrabbasso. Lontano un gatto freddoloso e discreto miagolava, sottile, in modo strano. Io camminavo, pensando al divino Platone e a Fidia, a Salamina e a Maratona, sotto l'occhio ammiccante dei becchi blu del gas. Tramonti. Un'alba estenuata sparge per i campi la malinconia dei soli morenti. La malinconia culla con dolci canti il mio cuore in oblio nei soli morenti, e strani sogni simili a soli che muoiono sui greti, fantasmi vermigli sfilano senza tregua, sfilano simili a grandi soli che muoiono sui greti. Passeggiata sentimentale. Il tramonto dardeggiava i suoi ultimi raggi e il vento cullava le pallide ninfee, le grandi ninfee tra i canneti rilucevano tristi sulle acque calme. Io me ne andavo solo, portando la mia piaga lungo lo stagno, tra i salici dove la bruma vaga evocava un fantasma grande, lattiginoso, disperato e piangente, con la voce delle alzavole che si chiamavano, battendo le ali, tra i salici dove solo io erravo, portando la mia piaga, e la spessa coltre di tenebre venne a sommergere gli ultimi raggi del sole nelle sue onde smorte, e le ninfee tra i canneti, le grandi ninfee sulle acque calme.
Accesi e spenti, stupidi e speciali, due consonanti perse in tre vocali, sono loro che ci aiutano a non sentirci soli, perciò sono importanti e li chiamiamo amori. Gli amori sotto un grande cielo o chiusi in una stanza, amori in cui è persa la speranza, gli amori con le spalle al muro o quando dici Dio ci pensa, gli amori dove non sei sicuro,
dà importanza, ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene, amori fragili che vanno via, quelli cui soffri solamente tu, e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, troppi amori, amore ormai scoppiato che non sanno stare insieme, amori al limite della follia, quelli che trovi che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Immagina due mondi solitari, sospesi tra le stelle, in mezzo ai mari, a volte si avvicinano per non sentirsi soli, per questo sono grandi e li chiamiamo amori. Ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene, amori fragili che vanno via, quelli cui soffri solamente tu, e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, amori, amori appena nati, con la voglia di restare insieme, amori al limite della follia, quelli che trovi che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Quanti amori, ma quali amori. Gettare via. Gli amori sono quasi tutti uguali, la differenza adesso falla tu.
Toto Cutugno, gli amori. Toto Cutugno, un poeta, uno dei tanti poeti che ci ha lasciati, parlava un linguaggio così profondamente denso di sentimento ed amore. Cutugno è stato un grande cantautore dell'amore, come lo fu Gino Paoli, che purtroppo ci ha lasciati e al quale dovremo dedicare qualche spazio in un prossimo futuro. Voglio terminare questa trasmissione dedicata a Verlaine con questa poesia, appunto, dedicata all'amore. L'amore per terra, il vento dell'altra notte ha abbattuto l'amore che nell'angolo più misterioso del parco sorrideva tendendo malignamente l'arco, e il cui aspetto ci fece sognare un giorno intero. Il vento dell'altra notte l'ha abbattuto, il marmo al soffio del mattino rotola sparso, è triste vedere il piedistallo con il nome dell'artista che si legge appena nell'ombra di un albero. Oh, è triste vedere il piedistallo in piedi tutto solo, e pensieri malinconici vanno e vengono nel mio sogno dove il dolore profondo evoca un avvenire solitario e fatale. Oh, è triste. Anche tu, non è vero? Sei commossa da un quadro così dolente, benché il tuo occhio frivolo s'incanti alla farfalla di porpora ed oro che vola sopra i frammenti sparsi nel viale. In sordina, calmi, nella penombra che gli alti rami spargono, penetriamo il nostro amore di questo silenzio profondo, uniamo le nostre anime, i cuori e i sensi in estasi, in mezzo ai vaghi languori dei pini e dei corbezzoli. Socchiudi gli occhi, incrocia le braccia sul seno e dal tuo cuore assopito scaccia per sempre ogni progetto. Lasciamoci persuadere al dolce soffio che culla e che ai tuoi piedi viene a increspare le onde di erba rossa. E quando, solenne, la sera cadrà dalle nere querce, voce della nostra disperazione, l'usignolo canterà. Come sono belle queste poesie d'amore di Verlaine, poeta dalla vita difficile, poeta che probabilmente un'emozione, un forte sentimento della vita, un carattere passionale conducevano ad azioni, come abbiamo avuto modo di poter rilevare, a volte scellerate, ma che dentro di sé cullava questi sentimenti d'amore. Un vero poeta, cari amici ascoltatori, che non si veramente non ci si stancherebbe mai di leggere. Sono tantissime le poesie di Verlaine. Vi consiglio di comprarvi un libro, di cercare un libro, oppure anche di sfogliare internet contiene tante poesie di Verlaine. Leggete le poesie di Verlaine, perché sono veramente dei capolavori. Che altro posso aggiungere? La prossima settimana, nel prossimo programma, tratteremo Rimbaud, un altro dei poeti simbolisti, dei poeti definiti maledetti, così carichi invece di sentimento, di passionalità. Sono poeti veri, sono i veri poeti, quelli che ci fanno sobbalzare, quelli che ci fanno fremere, quelli che ci fanno soffrire e gioire al tempo stesso, ci danno un incantamento, ci commuovono, a volte ci fanno anche un po' rabbia, sono i poeti veri, questi, non sono i poeti che hanno usato in qualche misura forse la poesia per crearsi una fama per altri fini o altri scopi. Questi poeti sono autentici poeti, la loro vita era intessuta, era un tutt'uno, era un'unica trama, con la poesia. Loro erano essi stessi la poesia. Devo salutarmi perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci sentiamo nel prossimo programma e leggeremo Rimbaud. Un caro saluto da Sandro Alba e grazie per l'ascolto.
Avete ascoltato Zibaldone. un programma ideato e condotto da Sandro Alba.